wandern, nur mit ihm geschwommen.
È scritto che se il Signore non edifica la casa, invano si affaticano i costruttori. Dunque, confidiamo nel Signore. E certamente nessuno ha portato dei tesori qui. Ma il fratello Rus ha detto che questo si sa. Siate benvenuti nel prezioso nome del Signore. Noi ci rallegriamo in merito a tutti i cantici. In molte lingue il Signore è stato glorificato. Ogni cantico, che lo comprendiamo o no, è comunque per la gloria di Dio. Noi possiamo ringraziare il Signore nei cantici, negli inni e nelle preghiere. Ieri sera pensavo a qualcosa. Noi siamo radunati da 16 nazioni diverse per ascoltare la santa parola di Dio, e molti vengono, come abbiamo ascoltato dalla nostra sorella Lotte. È così che noi la conosciamo da quasi 30 anni. Lei è venuta qui e noi veniamo perché desideriamo ascoltare la parola di Dio. Se guardo alla mia destra, vedo il fratello Kupfer. In Francia abbiamo avuto 3 riunioni, e una delle 3 riunioni è stata particolarmente benedetta, semplicemente benedetta oltre misura. Il fratello Kupfer ha fatto un breve riassunto di ciò, e questo è stato pure trasferito in Romania. E in Romania Molto velocemente 2000 o 3000 persone si sono radunate in una riunione, e anche là noi abbiamo sperimentato la presenza di Dio in modo straordinario. Sembra che sia vero che i profeti non raggiungono molto nei loro paesi. Voi venite da ogni parte affinché Dio possa fare qualcosa, non l'uomo, ma Dio. Dunque abbiamo pure saluti da tutto il mondo, saluti da tutta l'Africa, saluti dall'Estremo Oriente, saluti dalla Danimarca, dal fratello Wallström, saluti dalla Svizzera, dal fratello Graf, i fratelli hanno telefonato, il fratello Stefano, il fratello Barillier, ci sono state telefonate dal Benin, dal fratello Ricobert, da Nairobi, dal fratello Niaghi, fino a Johannesburg e Città del Capo, dal fratello Mutika, dal fratello Daniel, poi dal Burundi e da ogni posto i fratelli hanno telefonato ed hanno detto: noi siamo uniti a voi, noi aspettiamo di ricevere i sermoni che vengono predicati per essere pure benedetti per mezzo d'essi. Il nostro fratello Florin ci ha portato speciali saluti dalla Romania, dalle assemblee di là, specialmente dal fratello Daniel, dal fratello John. Poi non voglio mancare di dare il benvenuto ai nostri visitatori dalla Malesia. Il nostro fratello ad Amburgo ha dei visitatori dalla Malesia, un paese in cui Dio ha pure portato dentro una meravigliosa raccolta di anime. Forse potreste alzarvi in piedi. Siate benvenuti ovunque siate. Ieri il fratello è venuto qui di fronte ed ha detto: prega per me. È così meraviglioso quando la parola di Dio può compiere ciò per cui è stata mandata. E se io guardo alla mia sinistra, vedo i nostri amici dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dall'Italia, da ogni posto siamo radunati insieme per ascoltare la santa parola di Dio. E fratelli e sorelle, noi tutti ammettiamo, sin dall'apertura dei suggelli, realmente una nuova fase è stata stabilita. Da quando Dio ha rivelato i misteri in maniera speciale, Egli ha pure aperto il nostro intendimento per la Scrittura. Ho visto giusto ora l'intera famiglia del fratello Menat, la sorella Menat e i figli. Vorrei darvi il benvenuto in modo speciale. Noi tutti sappiamo che il fratello Menat è stato per molti anni, per così dire, il manager che organizzava ogni cosa intorno al mondo. E da quando egli si è dipartito, niente è più come prima. Ma Dio ha la sua via e il suo tempo. Egli ha il suo popolo, e quando il tempo termina, allora siamo richiamati, senza riguardo a quale sia il tempo o quando sia. Poi una speciale richiesta mi è stata data in merito alle famiglie. Ovunque ci sono necessità e ancora necessità, noi non possiamo cambiare ciò. Talvolta anche tramite le conversazioni le cose non migliorano, persino peggiorano. Talvolta si vuole chiarire qualcosa e da una chiarificazione viene fuori una grande catastrofe. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo imparare a confidare nel Signore. sia che si tratti della vostra moglie o del vostro marito o dei figli. E forse noi tutti dovremmo leggere 1 Corinzi capitolo 7 ancora una volta. Là è realmente scritto: se l'incredulo vuole vivere insieme al credente, allora che sia in quel modo, sia il marito o la moglie. E pensate un po', poi è scritto: affinché i vostri figli, persino se solo uno dei genitori è credente, i figli sono già santificati quando uno dei genitori è credente. E poi è scritto: infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? Ovvero, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Ma i figli dei genitori credenti sono consacrati a Dio, sono santificati dinanzi a Dio. Questa è una promessa che non dovremmo soltanto ricordare, ma che dovremmo credere, giusto crederla e dire, magari dovremmo leggerla affinché tutti sappiano che è scritto così. Primo Corinzi, capitolo 7, dal verso 13. Primo Corinzi, capitolo 7, dal verso 13. Anche la donna che ha un marito non credente, se questi acconsente di abitare con lei, non lo mandi via. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito. Altrimenti i vostri figli sarebbero immondi, ora invece sono santi. Che sarà allora quando entrambi sono credenti? Se già è sufficiente che uno sia credente? Fratelli e sorelle, lasciate che anche riguardo a questo non diciamo soltanto le cose sono nel modo in cui sono, ed è scritto che negli ultimi giorni i figli sarebbero stati disubbidienti ai genitori e gli uomini sarebbero stati amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi. Voi conoscete le parole in Timoteo. Ma lasciate che oggi non guardiamo ad una porta che non conduce alla meta, ma lasciate che diciamo: Signore, così è scritto, ed io reclamo i miei figli in base alla tua parola. Il punto del tempo non possiamo determinarlo, ma Dio l'ha già determinato. Dio l'ha già determinato. Che vengano quando vogliono, così è scritto, e così lo porteremo e lo metteremo davanti al Signore in preghiera e nella fede. Egli, che è l'unico che può cambiare e fare ogni cosa bene, che egli lo faccia pure realmente. E noi lo piazziamo davanti al Signore nella fede, che egli confermi la sua parola e che egli intervenga nelle famiglie e faccia grazia, che la sua benedizione possa essere manifestata visibilmente per mezzo della sua grazia. Ci alziamo in piedi per questo e chiediamo a tutti che vi concerne o no di pregare insieme. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, noi abbiamo letto la tua parola e veniamo a te e preghiamo per tutte le famiglie, per ogni fratello, per ogni sorella. Stendi la tua mano, possa essere data la salvezza a tutte le famiglie, che la tua pace e la tua benedizione possa essere in ogni famiglia. Oh Dio, manifesta la potenza del Calvario. La parola della croce è compiuta. Caro Signore, il nemico dovrà allontanarsi. Egli ha perso i suoi diritti. Tu, oh Signore, hai pagato il prezzo sulla croce del Calvario. E così noi ti ringraziamo che tu ti manifesti nella tua potenza, che intervieni e ripari ogni cosa. Possa il tuo popolo essere consacrato a te per il tempo e l'eternità. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Potete sedervi. Noi siamo molto riconoscenti a Dio che non abbiamo ricevuto soltanto l'insegnamento profetico e la generale introduzione nel piano di salvezza, ma anche la salvezza stessa, non soltanto il piano di salvezza in generale, ma la salvezza di Dio che è manifestata in noi, come l'abbiamo già espresso negli inni ed anche in quello che è stato detto, che realmente adempiuto. Il suo spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo diventati figli di Dio. Fratelli e sorelle, noi tutti dobbiamo avere un'esperienza di un giorno in cui Dio è stato misericordioso verso di noi, nel quale realmente abbiamo pregato e fatto una breccia finché abbiamo trovato la pace di Dio. Non voglio fare la domanda qui: quanti in mezzo a noi hanno sperimentato ciò in quel modo? Ma vorrei dire che ricorda ancora il tempo del risveglio, dove realmente le persone pregavano profondamente e molte lacrime scorrevano e lo Spirito di Dio operava il ravvedimento, e poi era stabilita la fede ed era sperimentato il perdono. Giusto un'esperienza con Dio, in modo che si possa dire, come dice un cantico, come certo che il sole sta nel cielo, così è certo che io ho ricevuto il perdono. Semplicemente conoscere l'ora, il giorno in cui siamo passati dalla morte alla vita, in cui siamo realmente diventati credenti, con un'esperienza che appartiene a ciò quando si crede. E poi un brano per questo tema in Atti capitolo 19. Paolo venne ad Efeso, egli incontrò un gruppo di fratelli che erano radunati e la prima domanda fu: avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto? E la risposta fu molto sincera, breve e precisa. Non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo. E poi Paolo impose loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Un messaggio su internet era così: fratello Frank, noi abbiamo ascoltato la parola che viene predicata a Krefeld. Noi l'abbiamo creduta e continuiamo a crederla. E molto presto verremo a Krefeld, là dove la parola è predicata. E vogliamo essere battezzati nello Spirito. Sì. La parola non ritorna a vuoto. E noi, in breve, dobbiamo ricevere grazie da Dio in tale maniera che in mezzo a noi sorga un'atmosfera operata da Dio, in cui tutte le benedizioni vengano manifestate, che le persone ricevano le cose che Dio ha promesso nella realtà e non di tornare di nuovo a casa con la promessa, ma con il risultato della promessa, con l'esperienza della promessa, come è già avvenuto con Simeone. Signore, lascia che ora il tuo servitore si diparta in pace, perché i miei occhi hanno visto la salvezza di Dio. Egli teneva nelle mani la promessa che era diventata una realtà. Cari, ciò deve diventare così. E noi non possiamo guardare noi stessi né agli altri. E come già stato detto prima, ognuno vorrebbe regolare. E se si regola, potrebbe diventare anche peggio. Dio si occuperà con voi e con me, con ognuno, in tale maniera che lo Spirito Santo verrà su di noi, su questo e quello, su tutti, affinché ogni cosa sia regolata in modo soprannaturale e affinché il Signore trovi una buona atmosfera in una chiesa che crede e che aspetta, che ci raduniamo non per ascoltare soltanto la parola di Dio, ma per avere sempre una nuova esperienza con Dio. Così è stato all'inizio e così sarà di nuovo adesso alla fine. Noi non abbiamo soltanto un messaggio di restaurazione, noi vogliamo sperimentare la piena restaurazione. Molte volte l'ho detto in tutto il mondo, il fratello Branham non aveva soltanto il messaggio, egli aveva un ministero apostolico, un ministero profetico restaurato. E ciò che Dio ha fatto attraverso il messaggero che egli ha mandato alla Chiesa, le stesse cose egli vuole e farà attraverso la Chiesa che riceve il messaggio e il messaggero. Altrimenti abbiamo soltanto la teoria e non la pratica. E questo possa Dio impedirlo, ma che invece possa Egli guidarci in modo che ogni cosa sia buona. Potete crederlo? Fratelli e sorelle, persino il più grande uomo di Dio era solo un uomo. E di Elia è scritto che egli era un uomo come noi. E poi Giacomo scrive, là nel capitolo 5, dove egli dice: se qualcuno in mezzo a voi è infermo, chiami gli anziani, che lo ungano d'olio, pregando, e la preghiera aiuterà l'ammalato e Dio lo ristabilirà. E poi Elia era un uomo come noi, che non guardiamo a noi stessi, che non guardiamo ad altri, ma al Signore. Diciamolo ancora una volta, tutti gli uomini di Dio erano soltanto uomini, ma la parola che essi portavano, che era stata rivelata loro, era una sostanza divina. E tutti noi aspettiamo il mutamento del corpo, in modo che ciò che è scritto in 1 Corinzi capitolo 15, specialmente dal verso 43 al verso 49, che realmente sia così, che noi saremo come Lui. Io lo leggo da 1 Corinzi capitolo 15, qui è scritto specialmente dal verso 49. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Adesso noi siamo ancora in questo corpo e gemiamo. Ma non mormoriamo gli uni contro gli altri, come Giacomo scrive, quale avvertimento? Ma noi stessi, insieme a tutta la creazione, aspettiamo la redenzione del corpo, affinché la redenzione trovi il suo compimento nella prima risurrezione, nel rapimento, e poi saremo per sempre con il Signore. Cari fratelli e sorelle, preziosi amici, la parola di Dio ci dice ogni cosa, e in collegamento con ieri sera, in riferimento al soggetto della Deità, deve essere compreso e creduto che Dio non voleva dare qualcosa sulla quale noi potessimo discutere ed argomentare, che noi potessimo interpretare. Il piano di salvezza di Dio è così profondo, è così meraviglioso, che Dio, nel suo unigenito Figlio, ha fatto di noi tutti suoi figli e figlie, nati di nuovo dallo stesso Spirito, dandoci l'adozione. Voglio dirvi brevemente i posti che trattano questo tema. Io voglio che la nostra fede, la nostra mente, che ogni cosa sia allineata biblicamente, che nessuno pensi e parli più intorno a Dio, ma che possiamo ricevere orientamento divino ed istruzioni in ogni maniera. Salmo 2, verso 7, conosciuto da tutti. Tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Dall'io sono, che noi troviamo in tutto l'Antico Testamento, è diventato tu sei. Il tu sei eravamo noi. Dunque, egli doveva annichilirsi, doveva diventare un servitore. E come vedremo, il Signore della gloria doveva diventare un servitore. Noi pensiamo qui a Filippesi capitolo 2, che egli annichilì se stesso. Potete leggerlo in Filippesi capitolo 2, dal verso 5. Filippesi capitolo 2, dal verso 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, egli era la forma visibile del Dio invisibile. Egli si annichilì, divenne uomo. Qui è scritto nel verso 7, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso. Cari, affinché noi, nel compimento, dalla miserabile forma di uomini fossimo trasformati all'immagine di Dio per sempre, permettetemi di leggervi le tre principali terminologie dell'Antico Testamento, affinché ognuno possa sapere che il nostro caro Signore e Redentore, da un lato, doveva diventare figlio, affinché noi diventassimo figli in Lui, ma che Egli doveva essere anche profeta e servitore, e che doveva essere re, e sarà re, e rimarrà re per sempre. Vi leggo le Scritture. Ed anche sacerdote, sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Tutte le profezie di tutto l'Antico Testamento che si riferiscono al nostro Redentore dovevano diventare vere, dovevano diventare realtà. Salmo 89, versi 26 e 27. Egli mi invocherà dicendo: tu sei mio padre, ed io gli dirò: tu sei mio figlio. Forse dovremmo leggerlo affinché ognuno possa averlo in modo preciso. Salmo 89, versi 26 e 27. Egli mi invocherà dicendo: tu sei mio padre, il mio Dio e la rocca della mia salvezza. Lo costituirò pure mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Si potrebbe leggere in 2 Samuele capitolo 7 verso 14. Lì è detto in modo simile, in riferimento al nostro Signore e Redentore: noi non ci intoppiamo perché Egli è divenuto uomo. Noi siamo riconoscenti che Egli è divenuto uomo. 2 Samuele, capitolo 7, verso 14. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà un figlio. Confrontate ciò con Primo Cronache 17, verso 13, e confrontatelo con Ebrei, capitolo 1, verso 5. Ma questo non è tutto. Egli doveva essere pure servitore, doveva essere profeta. Questo noi tutti lo sappiamo. La promessa è in Deuteronomio, capitolo 18. Deuteronomio, capitolo 18. Ed è confermato e ripetuto in Atti capitolo 3, verso 23. Deuteronomio 18, verso 15. L'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli. A lui darete ascolto. Diamo uno sguardo in Atti capitolo 3, verso 22. Qui viene aggiunto qualcosa alla frase: che tutti coloro che non avrebbero prestato ascolto a quel profeta sarebbero stati distrutti. Si può filosofare in merito alla Deità, si può filosofare in merito a Cristo e si possono stabilire teorie, ma questo non serve a nessuno. Invece, ascoltate Lui. Atti, capitolo 3, versi 22 e 23. Mosè stesso, infatti, disse ai padri: il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli. Ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo. Dunque, il nostro Signore e Redentore, nella sua umanità, doveva essere figlio dell'uomo, servitore e profeta. Riguardo a questo leggiamo nel profeta Isaia, capitolo 42, e chi vuole può leggere in Matteo 12, dal verso 15. Isaia, capitolo 42, dal verso 1. Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto, in cui la mia anima si compiace. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà la giustizia alle nazioni. non griderà, non alzerà la voce, non farà udire la sua voce per le strade, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Voi potete continuare a leggere. Ciò va fino ad Isaia, capitolo 49, verso 6. Ti ho stabilito come la luce delle nazioni. E chi legge la prima preghiera in Atti, capitolo 3, della Chiesa del Nuovo Testamento, là essi pregarono nel nome del tuo servitore Gesù. Là, in quella preghiera, egli è menzionato nella sua umiltà, nel suo ministero profetico, ed è anche scritto in Luca capitolo 19 che il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato, e nel verso 18 è scritto: troverà il figlio dell'uomo la fede quando verrà? Là non è scritto quando il figlio di Dio o il figlio di Davide, ma troverà il figlio dell'uomo la fede quando egli verrà? Dunque, il nostro Signore e Redentore si è spogliato della sua deità ed è diventato uomo a motivo degli uomini. Egli fu trovato nella forma di uomo. Egli annichilì se stesso, ma egli doveva essere pure sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Come il sommo sacerdote nell'Antico Testamento, una volta all'anno entrava nel luogo santissimo con il sangue dell'espiazione, così il Redentore, con il suo proprio sangue che è stato sparso qui, il sangue egli l'ha sparso essendo l'agnello, ma come sommo sacerdote egli è entrato nel luogo santissimo con il sangue per ottenere una redenzione eterna là nel cielo, che è avvenuta per noi qui sulla terra. Ogni cosa ha il suo posto nel regno di Dio. Voi potete leggerlo nel Salmo 110. Qui è scritto, Salmo 110, dal verso 1. Il Signore dice al mio Signore. Qui abbiamo due parole nel testo originale. Una è Yahweh e l'altra è Adonai. Una si riferisce all'Antico Testamento e una al Nuovo Testamento. Siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. E poi l'Eterno estenderà da Sion lo scettro della tua potenza. Domina in mezzo ai tuoi nemici. Andiamo con questo in Primo Corinzi, capitolo 15. E qui è di nuovo scritto come accadrà e quando accadrà. Primo Corinzi, capitolo 15, dal verso 23. Ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Noi potremmo continuare a leggere. L'ultimo nemico sarà la morte. E perciò, prima che venga la fine, la morte sarà sommersa nella vittoria e noi tutti avremo parte nella risurrezione, nel mutamento, e saremo presi su nella gloria. Fratelli e sorelle, Dio non ci insegna soltanto delle lezioni, Dio mette le promesse in noi per renderle vere quando il momento giunge per esse. Credetemi, noi non ascoltiamo la parola di Dio in vano. L'ora viene in cui la parola compirà ciò per cui è stata mandata, e Dio veglia su ognuno che riceve la sua parola adesso e di conseguenza porta pure il suo vituperio. Leggiamo in Ebrei capitolo 5. Io voglio che voi siate piazzati nella Bibbia. Voi tutti lo sapete, se mi è permesso di enfatizzare ciò. Nel messaggio del tempo della fine, molte cose vengono dette, insegnate e affermate. E se poi si chiede, dove è scritto nella Bibbia? Allora la risposta è, non è nella Bibbia, ma l'ha detto il profeta. Permettetemi di chiarire qui che ciò non è altro che fraintendimento, perché chi non ha alcun mandato divino piazza se stesso per ammaestrare le persone, e costoro presentano le loro dottrine, come ha predetto la Sacra Scrittura: di mezzo a voi sorgeranno persone che presentano le loro dottrine e trascineranno i discepoli dietro di sé. Noi non abbiamo mai trascinato un solo uomo dietro di noi. Noi indirizziamo al Signore e questo rimane fino alla fine. Noi non siamo discepoli di un profeta, ma siamo discepoli di Gesù Cristo, il nostro Signore, e neppure figli di un profeta, ma figli e figlie di Dio, il quale ha mandato il suo profeta e che è venuto a noi e che ha pure i suoi servitori nel Nuovo Testamento. È proprio così meraviglioso quando si leggono tutte queste scritture e se ci si sente a proprio agio nella parola, se uno si sente in pace con Dio nell'interiore e in pace con Dio si è soltanto quando si rimane in fede nella sua parola e quando ci si trova di nuovo nella parola. Leggiamo in Ebrei capitolo 5, forse si dovrebbe iniziare con il verso 5. Ebrei 5, dal verso 5. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di diventare sommo sacerdote, ma la ricevette da colui che gli disse, Salmo 2, verso 7, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. E altrove dice, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Qui abbiamo le due scritture dell'Antico Testamento. Ed ora vediamo lui come uomo, come sommo sacerdote, come egli prega e supplica nel verso 7, nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Cari, questo era 100% uomo a motivo dell'umanità. Il timore della morte che viene sopra ogni uomo, e probabilmente uno l'ha dovuto testimoniare una volta, come è accaduto a me il 3 gennaio 1981, quando qualcuno disteso accanto a me combatteva la battaglia della morte. E quello che diceva quest'uomo non si può ripetere qui. Cari, la morte è amara, la morte è malvagia, e il nostro Signore, quando divenne uomo, ha dovuto prendere anche la morte sopra di sé, in modo che tramite la sua morte distruggesse colui che ha l'imperio sulla morte e togliesse il pungiglione della morte. Perché è scritto in Genesi capitolo 3 verso 15 riguardo a Satana, il serpente: egli ti ferirà il calcagno, ma tu gli schiaccerai il capo. Questo è accaduto. Noi siamo redenti. Satana è sconfitto. La morte è sconfitta. L'inferno è vinto. Noi non abbiamo più nulla da temere, ma confidare semplicemente nel Signore e di credere in Lui. Perciò è scritto in Ebrei capitolo 5: è reso perfetto per mezzo di lacrime, di preghiere, di supplicazioni, prendendo la morte su di sé, essendo in agonia nel Getsemani. Il suo sudore era come grosse gocce di sangue. Ed egli disse: se è possibile, allontana da me questo calice. Ma se questo calice fosse stato allontanato da lui, allora avremmo dovuto berlo noi. Egli l'ha bevuto affinché noi non dovessimo più berlo. E perciò il nostro Signore dice: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Perché? Perché questi va già in paradiso per essere col Signore. E in Ebrei capitolo 7 abbiamo numerosi versi che parlano del nostro Signore, quale uomo e sommo sacerdote. Ebrei capitolo 7 verso 11: se dunque ci fosse stata la perfezione mediante il sacerdozio levitico, perché sotto quello fu data la legge al popolo, che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non designato invece secondo l'ordine di Aaronne? Dunque, e chi era Melchisedec? Chi legge Ebrei 7 o dall'inizio? Qui Melchisedec è descritto come sacerdote, quando egli non aveva ancora padre né madre, quando non c'era ancora Betlemme. Già nell'Antico Testamento, rivelato come sacerdote, venne ad Abramo portando pane e vino per celebrare insieme a lui la vittoria sui re pagani. E qui, se leggiamo Genesi 14, allora leggiamo la storia e sappiamo ciò che è accaduto. Quando leggiamo Ebrei 7, allora sappiamo chi ha condotto la parte in ciò, vale a dire il nostro Signore, già nell'Antico Testamento. E poi vediamo come è testimoniato qui: re di giustizia, re di Salem, re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, né inizio di giorni, né fine di vita. Già un accenno al Figlio di Dio, quando egli sarebbe stato rivelato come figlio. Come può un uomo dire che c'era un figlio nell'eternità? quando la Sacra Scrittura testimonia chiaramente che è stato annunciato nell'Antico Testamento, che era stato promesso e nel Nuovo Testamento è accaduto, che bene mi reca un figlio nel cielo, io sono qui sulla terra e in questo corpo di carne noi eravamo separati da Dio, nati nel peccato, abbandonati alla morte, e perciò Egli, quale Signore della gloria, doveva venire a noi. Dovete diventare uomo. È così bello che Egli poteva essere Signore e servitore nello stesso tempo. Già alla sua nascita sta scritto in Luca capitolo 2 verso 11: oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Ed Elisabetta disse: è perché mi accade questo che la madre del mio Signore venga a me? Il Signore divenne servitore. Egli poteva essere entrambi. Egli poteva essere l'io sono e poteva essere tu sei. Egli poteva essere sommo sacerdote, poteva essere salvatore, figlio di Dio, figlio di Davide, figlio dell'uomo. Egli poteva essere tutto in tutti e lo è pure diventato, affinché noi potessimo diventare come Lui. Ogni cosa nel piano di salvezza è collegata con quello che noi possiamo sperimentare personalmente con Dio. Poi, in Ebrei, capitolo 7, qui, forse il verso 28, Ebrei, capitolo 7, verso 28. La legge, infatti, costituisce come sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza. Ma la parola del giuramento, che viene dopo la legge, costituisce il Figlio reso perfetto in eterno. Costituisce il Figlio reso perfetto in eterno. Alleluia. Lodato e benedetto sia il nome del Signore. Permettetemi di leggervi due passi della Scrittura che sono molto simili. Una, quando il nostro Redentore è venuto a noi, e l'altro si riferisce a noi quali redenti. Leggiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 2, Luca capitolo 2, qui viene parlato del nostro Signore, della nascita del nostro Signore. Luca capitolo 2, verso 12. Ascoltate attentamente la formulazione delle parole. E questo vi servirà di segno. Voi troverete un bambino fasciato. Per favore, tenete ciò a mente. Voi troverete un bambino fasciato. Leggiamo in Primo Pietro, capitolo 2, Primo Pietro, capitolo 2, verso 2. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per mezzo suo cresciate. In primo luogo, il Redentore come un bambino appena nato, e poi tutti i figli di Dio come bambini appena nati, ai quali è stata fatta grazia, nati di nuovo ad una vivente speranza tramite la risurrezione di Cristo dai morti. Cari, noi abbiamo ricevuto l'adozione di figli, e chi non l'ha ancora sperimentato possa oggi riceverlo per fede. che possiamo sperimentare personalmente la grazia di Dio e la salvezza nella realtà, portandola a casa, ringraziando sempre il Signore per questo. Noi abbiamo specialmente in Galati capitolo 4 l'adozione della Chiesa quali figli, e perciò è scritto: ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Galati capitolo 4, qui leggiamo dal verso 4: ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge. Ed ora viene: affinché noi ricevessimo l'adozione. E noi l'abbiamo già ricevuta, perché Paolo scrive nel verso 6: ora, perché voi siete figli, non diventeremo figli, ma siamo già figli. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida: Abba, Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Non so se siamo riusciti in una predicazione ad esporre il piano di salvezza in tale maniera che sia comprensibile ad ognuno. Ma già con Abramo Dio fece la promessa in Isacco, il figlio promesso, che egli sarebbe stato l'erede di tutte le cose. La terra fu data all'uomo, ma Satana prese su di sé ogni cosa, l'uomo e la terra. E sulla terra il diavolo è sciolto finché il Signore verrà al potere stabilendo il suo regno qui sulla terra. Su questa terra noi siamo ancora stranieri e pellegrini. La nostra parte sta per venire, che noi regneremo insieme a Lui come re. Noi siamo naturalmente ordinati ad essere un popolo di re e sacerdoti. Ancora un pensiero sull'adozione. In paragone a Matteo capitolo 3, verso 17. Qui ebbe luogo il battesimo. Il nostro Signore, come figlio dell'uomo, disse: conviene che adempiamo ogni giustizia. E fu battezzato. Possa essere detto qui: nessuno che ascolta il Vangelo di Gesù Cristo e che legge il grande mandato in Matteo 28, Marco 16, Luca 24, Giovanni 20, è ancora scritto che noi dovremmo predicare il Vangelo in tutto il mondo, ammaestrando tutti i popoli e battezzandoli. Per noi quali redenti è valido che noi, come il Redentore, essendo uomo, fu ubbidiente fino alla morte di croce, adempiendo ogni giustizia, così deve, e questo è un dovere divino, colui che non l'ha adempiuto, a costui deve essere detto che egli è disubbidiente. E non crediate mai che i figli di Dio che sono disubbidienti qui, e tramite questo sono collegati all'incredulità, che l'incredulità e la disubbidienza possano sussistere dinanzi a Dio. Il Figlio di Dio fu ubbidiente. Egli andò al Getsemani, al Golgota, e gli scese persino all'inferno per prepararci la via dell'ubbidienza e della fede, affinché noi seguiamo le sue orme adempiendo ogni giustizia. Adempiendo ogni giustizia in ubbidienza alla parola. Voi sarete sorpresi che in Matteo 17, in collegamento con la discesa della nuvola della gloria, la luce soprannaturale, ciò era pure collegato al fatto che Dio avrebbe mandato il profeta Elia, come promesso nell'Antico Testamento. E questo ci riporta alla parola in Giovanni 12. Glorifica il tuo nome. Io l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. E il nostro Signore ha detto: l'ora viene in cui desidererete vedere uno dei giorni del Figlio dell'uomo e non lo vedrete. E poi troverà il Figlio dell'uomo la fede quando tornerà? Fratelli e sorelle, noi non siamo qui per enfatizzare il fratello Branham. Noi siamo qui per trasmettere il piano di salvezza di Dio nel suo adempimento nel nostro tempo, affinché altri possano aver parte in ciò. Voi vedrete in Matteo 17, noi abbiamo dal verso 5 la trasfigurazione. La nuvola lo adombrò e la voce disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Sì, ascoltatelo. E nel verso 6 dice: e i discepoli, udito ciò, dunque loro non videro soltanto la nuvola della gloria. In ebraico, Shekinah, la nuvola della gloria che accompagnava i figli di Israele, che Ezechiele vide sul torrente Chebar, la nuvola della gloria, una lucentezza in cui la luce è il punto principale, ma tutti i sette colori sono in essa. Ma la luce è la cosa più importante, non tutti gli altri colori, semplicemente la gloria di Dio. E tutti quelli che erano là udirono la voce: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Voi potete leggere in Pietro, ed anche questo è scritto in collegamento con il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. 2 Pietro capitolo 1, 2 Pietro capitolo 1, dal verso 16. Infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo, andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua maestà. E qui viene la testimonianza. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. E ora l'Apostolo scrive: e noi udimmo questa voce recata dal cielo quando eravamo con Lui sul Monte Santo. Alleluia! Lodato e benedetto sia il nome del Signore. Ritornando in Matteo 17, qui Mosè ed Elia, quando la gloria scese, e poi in collegamento a questo è confermata la promessa dell'Antico Testamento. Dal verso 9 si può leggere. Nel verso 11 è scritto: e Gesù rispose loro dicendo: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Fratelli e sorelle, io non ho posto la Bibbia nell'ordine in cui è. Dio l'ha messa in ordine. Egli sapeva esattamente dove è ciò che vi appartiene. Ed anche oggi è realmente importante credere la promessa e ricevere il ministero mandato da Dio, promesso da Lui. Io credo, come è stato detto al nostro caro fratello, come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Fratelli e sorelle, anche noi non abbiamo seguito storie artificiosamente inventate. Noi abbiamo incontrato testimoni che erano là quando la nuvola è scesa l'11 giugno 1933, intorno alle 2 del pomeriggio. Io ho incontrato personalmente delle persone. Sto qui come uomo che può dare testimonianza di ciò che Dio ha fatto nei nostri giorni. E quando Luca scrive in merito a ciò che ci è stato tramandato tramite testimoni oculari, questo lo annunciamo a voi. Anche se non siamo sempre presenti, tuttavia abbiamo incontrato persone che erano là quando ciò è accaduto. E se andiamo ancora una volta in Ebrei, lì è scritto: poiché abbiamo un sì gran numero di testimoni, noi abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento, e vediamo il ministero di Giovanni il Battista nel principio, la guida nel giorno della salvezza e prima del compimento, prima dell'inizio del giorno del Signore, del terribile giorno del Signore. Il Signore già allora annunciò: certo, Elia deve venire e restaurare ogni cosa. Durante il tempo della vostra vita, avete mai sentito di un solo uomo che ha un incarico divino, che ha un messaggio divino, che ha un mandato divino? Io no. Ho visto molti grandi uomini ed anche di quelli che desiderano essere grandi, ma soltanto un uomo mandato da Dio. Tutti gli altri rimangono nelle loro denominazioni. Questo uomo di Dio uscì dalla Chiesa Battista, nella quale egli era stato ordinato come predicatore. Egli era fuori da ogni campo per recare il messaggio della chiamata fuori. E questo messaggio, con la responsabilità per questo, che venga portato in tutto il mondo, ci è stato affidato. E noi non esageriamo. Noi abbiamo un mandato divino per portare la parola divina, la piena parola, tutto il consiglio di Dio in tutto il mondo. Tutto ciò che non può sussistere davanti a Dio deve essere aggiustato. Deve esserlo che noi diciamo ciò che è biblico. Biblico è che c'era e ci sarà solo un Dio in tutta l'eternità. C'è scritto soltanto Padre Eterno neanche una sola volta Figlio Eterno. Fratelli e sorelle, cosa dovrebbe essere detto al riguardo? Indietro alla parola, indietro a quello che Dio ha rivelato ai profeti e agli apostoli, indietro a quello, a come egli si è dovuto rivelare come uomo a causa nostra. Riassumendo, lasciate che si dica: egli doveva diventare uomo a motivo dell'uomo. Tutti gli esempi dell'Antico Testamento, come figlio promesso, come erede del mondo, egli doveva in primo luogo redimere ogni cosa, riportarla a sé, affinché l'eredità di Dio potesse essere trasferita a noi quali figli e figlie. Potremmo leggere Galati capitolo 4 fino alla fine. Il tempo sta per scadere. Deve essere detto tutto in quella maniera. Ma non prendiamo soltanto un passo della scrittura, noi prendiamo e leggiamo ogni cosa di ciò che è scritto nella parola. Egli doveva essere figlio di Dio come Redentore, affinché noi attraverso di Lui potessimo diventare figli e figlie. Egli doveva essere figlio dell'uomo, doveva essere servitore, egli doveva annichilirsi, doveva prendere il nostro posto. Egli è nato in questo mondo per essere uomo, affinché noi potessimo nascere di nuovo per avere la vita di Dio in noi. Re, sacerdote e profeta. Egli doveva diventare avvocato, mediatore. Egli doveva diventare ogni cosa. Qualcuno mi ha chiesto, anche tramite internet, se Mosè rappresenta Cristo interamente, in ogni dettaglio. Io posso semplicemente dire, caro fratello, quando Mosè stette nella breccia, quando il popolo si ribellò e Dio voleva distruggere il popolo, Mosè stette nella breccia e disse: «Oh Dio, cancella il mio nome dal tuo libro, ma lascia che il popolo viva». Mosè stette già come mediatore nella breccia. E chiunque legge Atti capitolo 7, là Mosè era il mediatore tra l'angelo che parlò sul monte Sinai e il popolo. Fratelli e sorelle, questo è un libro glorioso, un libro meraviglioso, ma non è scritto per la mente, non è scritto per discuterci intorno, ma per la guida nella rivelazione di Dio, nel piano di salvezza di Dio, fino al compimento, che, come io credo, sperimenteremo per mezzo della sua grazia. È il tempo della sera, l'ora della mezzanotte irrompe. Voglio dire a tutti i fratelli in tutto il mondo che ascoltano queste predicazioni e che li trasmettono e che li traducono nelle varie lingue: ritornate a Dio e alla sua parola. Lasciate tutte le vie sbagliate e lasciate ogni falsa dottrina. Ritornate a Dio, poiché soltanto nella sua via noi sperimenteremo la salvezza di Dio. Soltanto nell'ubbidienza alla parola noi possiamo sperimentare il compimento per mezzo della sua grazia. Popolo di Dio, lasciatevi portare in armonia con Dio e con la sua parola, con ogni cosa che va con questo, fino alla promessa che Dio rende vera adesso, che l'ultimo messaggio viene portato ad ogni popolo, lingua e nazione. Possa il Signore Dio benedirci, possa Egli essere con noi, possa Egli rivelarsi ad ognuno personalmente, che possiamo svegliarci, che possiamo essere infiammati nello Spirito, pronti per servire il Signore, che mettiamo da parte ogni tiepidezza ed essere infiammati nello spirito, ma senza alcun fanatismo. Essere semplicemente infiammati e poi pronti a servire il Signore. Essere infiammati e disponibili per il Signore come tutta la Chiesa. E poi Dio ci benedirà e la sua presenza diventerà visibile in mezzo a noi. Il Signore stesso ci visiterà come colui che si è levato in alto. Ora Egli è già presente nello Spirito, ma il giorno verrà di nuovo in cui vedremo la gloria della Shekina sopra questa piattaforma. Dio ripara ogni cosa. Egli glorificherà ancora una volta il suo nome, confermando la sua parola in coloro che la credono e attraverso coloro che la credono. Questo Dio lo farà per mezzo della sua grazia. A Lui sia la gloria, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo il nostro Signore Dio. Magari cantiamo il coro, così qual sono. E poi il fratello Rus dirà alcune parole e pregherà con noi. Alleluia. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua grazia, per la tua fedeltà. Ti ringraziamo per il tuo parlare, per la tua santa e preziosa parola. Signore, la tua parola è stabile nei cieli e tu l'hai rivelata in mezzo al tuo popolo. Lode sia il tuo meraviglioso nome, come in quei giorni, così anche nei nostri giorni tu fai uscire la tua parola e il tuo popolo riceve la tua parola nel cuore ed agisce di conseguenza. Fa grazia a ciascuno di noi. Noi possiamo soltanto glorificare la tua grazia che ci è stata data. Non a motivo dei nostri meriti, no, ma per mezzo della tua grazia che noi siamo stati salvati. Per grazia tu ci hai dato ogni cosa. Per questo ti siamo riconoscenti e ti diamo tutta la gloria nel prezioso nome di Gesù Cristo. Benedici tutti, Signore, anche coloro che non sono qui, ma che ascolteranno la tua parola. Benedici dalle ricchezze della tua grazia. È la nostra preghiera. Lode, onore e gloria. Infiamma le preghiere nei nostri cuori, affinché possiamo aprire la nostra bocca con gioia e ringraziarti. Lode e ringraziamenti siano a te per il tempo e l'eternità. Alleluia. Sì con i nostri fratelli, sì con le nostre sorelle, anche nel tempo restante, Signore. Mettiamo davanti a te ancora una volta gli anziani e gli ammalati, i deboli, tutte le famiglie dove ci sono dei bisogni. Tu conosci ogni cosa, noi lo diciamo a te e tu solo sei in grado di aiutare. Signore, aiuta tutti, che tu possa completare la tua opera. Ti chiedo tutto questo nel tuo meraviglioso nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Credo che possiamo cantare il coro 318 da questo piccolo innario. Stupenda grazia.